Sintonizzate e sintonizzati su 105-250 della modulazione di frequenza. Bastioni di Orione, era Beniamino Natale che ci ha parlato della situazione in Pakistan, situazione appunto, come avete potuto ascoltare, abbastanza complessa. E noi, a proposito di complessità, a breve ci gettiamo in un'altra situazione, anche questa piuttosto complessa, e ci darà una mano questa volta sì Simone Zoppellaro, e parleremo di quello che sta accadendo fra Armenia e Azerbaigian. Situazione che noi già abbiamo affrontato a settembre, quando c'è stata quella blitzkrieg, non saprei come definirlo, dell'Azerbaigian contro il Nagorno-Karabakh, che poi ha portato di fatto all'espulsione di 130.000 civili della minoranza armena, che in questo momento poi peraltro, insomma, si sta operando quanto pare una vera e propria sostituzione etnica. E mentre invece in questi giorni, proprio mentre Pashinyan si trovava a Bruxelles, ci sono stati degli scontri fra l'Azerbaigian e l'Armenia, e con vittime al confine fra i due paesi. E quindi una ripresa di questa guerra, e proprio
vittime solo da una parte.
Solo da una parte, sì. Peraltro, dopo che da poco Aliyev, personaggio insomma che conosciamo dai tempi di Brezhnev almeno, ha vinto con il 92% le elezioni.
Sì, una vittoria bulgara, si potrebbe dire.
Come si diceva un tempo.
Anche se invece è a zero. Allora abbiamo voluto chiamare Simone Zoppellaro perché è abbastanza però ingarbugliato il tutto, perché a livello, come dicevamo prima, a livello geopolitico sono tanti i protagonisti che si affacciano. L'ultima volta ci siamo sentiti con Simone c'era l'Armenia, che era ormai allo stremo, era stata sconfitta questa blitzkrieg di cui parlava Giacomo, e aveva 130.000 profughi da ospitare, quindi un'economia a pezzi, e l'evidenza del distacco dalla Russia, che aveva scelto evidentemente l'Azerbaigian, un po' tutto il contorno dove non trovava nessun amico. Adesso sembra che invece tutto sommato non è fallito l'Armenia, ha intessuto una qualche tela diplomatica e si è avvicinata all'Occidente. Questo può essere interessante vedere come si può sviluppare, o un approccio sbagliato.
Beh, è assolutamente interessante, ci sono dei cambiamenti, si vede da alcuni paesi, la Francia soprattutto, che addirittura è l'unico in Europa a aver iniziato anche a vendere un po' di armi all'Armenia, no? Pur con l'enorme differenza di budget militari, di potenziale che ha già,
certo. Questo
non compensa la cosa, però ha un suo valore, e anche altri paesi, sendo non il nostro, ovviamente ne puoi parlare dopo, ma altri paesi stanno facendo passi avanti in quel senso. E Armenia comunque è allo stremo per leggere questa situazione. Secondo me bisogna partire da quello che voi dicevate giustamente prima, cioè la famiglia Aliyev, questa famiglia che ha il potere dal 1979, che è una cleptocrazia in buona sostanza, cioè una famiglia di multimilionari che hanno asset da Panama, in tutti gli scandali, no? In tutte le investigazioni internazionali finanziarie, cioè, hanno capitali, immobili, hanno tutto da tutto, no? In buona sostanza. E questa famiglia come giustifica una popolazione che è molto povera, poi, come quella azerbaigiana, perché non è stato ricco, no, a livello. E lo deve giustificare, lo giustifica ormai dagli anni 90 con questa guerra. Quindi questa guerra, purtroppo, il mio timore, ma non solo mio, è che la famiglia Aliyev non la voglia vincere, perché se vince questa guerra, come giustifica le diseguaglianze abissali che dividono la famiglia al potere, coloro che gli sono vicini, dalla maggior parte della popolazione che vive in condizioni decisamente disagiate.
La spesa militare anche.
La spesa militare, ma cioè, questa dittatura deve giustificare, no, il fatto di rimanere al potere. Adesso Ilham Aliyev l'anno scorso ha chiuso il suo ventennio di potere, però il padre era al potere, come dicevate voi, dal 1979, ma sono quelle cose che capitano da tutte le parti. c'è tantissimo gas, c'è tantissimo petrolio, ci sarebbe la possibilità di far stare bene la popolazione, invece le carceri sono piene di giornalisti e di opposizione, e i giovani, anche azerbaigiani, vengono mandati a morire, no? Perché altrimenti come si mantiene la famiglia al potere? La questione, secondo me, da leggere è quella, per cui l'Azerbaigian non vuole chiudere la partita, vuole continuare a vincere, è la cosa forse più drammatica di questa guerra.
Il prossimo step sarebbe il corridoio verso l'esclave, per poter avere di nuovo un'altra motivazione per dire che appunto si è vinto un'ennesima volta, ma questa volta vince anche Erdogan, soprattutto.
E vincerebbe anche Putin, perché anche le dichiarazioni degli ultimi giorni, anche di Aliyev, c'è un accordo con la Russia, per cui questo ipotetico corridoio che l'Azerbaigian vuole sarebbe anche una buona occasione per rischierare poi soldati russi in questa regione, no? Quindi c'è un interesse, una convergenza di interessi tra tre paesi, Azerbaigian, Turchia e Russia sicuramente, e quello è un grande pericolo. Non solo quello, in realtà sono diverse, cioè i confini non sono stati definiti, non c'è un accordo di pace. L'accordo di pace manca dagli anni 90, no? È stato questo primo cessate il fuoco nel 1994, ne hanno fatto di recente altri, non c'è stato il fuoco, non è una pace. Infatti, come dicevate proprio voi, giorni fa sono poi morti altri 5 soldati armeni, no? E no, purtroppo questa cosa.
Sì. Infatti si parlava di pace proprio in questi giorni, poi in realtà c'è stato questo episodio. D'altra parte pare scatenato dagli armeni, ma gli armeni hanno sparato forse in aria, comunque erano al confine, e invece sono morti 4 soldati armeni come risposta, e quindi la pace si allontana nuovamente.
Sì, ma questa pace appunto si allontana perché chi ha naturalmente il coltello alla parte del manico non la vuole. E se si fosse una volontà da parte di chi, Azerbaigian e anche Russia, di una pace, questa pace ci sarebbe. Invece quello che vi spiegavo prima è che il timore di molti analisti è che non ci sia affatto un interesse di avere una pace, no? Per cui questa guerra si trascina inutilmente per questioni di confine, per altri piccoli villaggi, per un corridoio, che sono espedienti per chiudere una partita che in realtà l'Azerbaigian potrebbe dire chiudere, non dico come vuole, ma quasi, perché
c'è una sproporzione di forze, certo, ma poi forse un deterrente era fino a settembre scorso il fatto che comunque l'Armenia fosse in qualche maniera legata da un accordo con la Russia, che poi insomma di fatto è venuto meno.
CSTO.
Eh sì, hanno fatto una pulizia etnica, i soldati russi sono stati a guardare, quello ovviamente è stata una svolta, cioè l'Armenia e questi territori li girano ormai da oltre 10 anni, no? In realtà è un percorso, già nel 2016 ad esempio, quando c'era stata la guerra dei 4 giorni in Karabakh, avevo visto molta gente in Karabakh e in Armenia già allontanata, anche lì non era intervenuta la Russia non è intervenuta in tante altre cose. E poi questa è stata la cosa più eclatante, per cui un percorso di allontanamento di una popolazione che era molto filorussa. 15 anni fa in Armenia tante persone, soprattutto quelle più anziane, che arrivavano dall'URSS, avevano un legame forte con la Russia, linguistico, culturale e quant'altro. È certo che però se compie una pulizia etnica, i soldati russi stanno a guardare, poi è un po' difficile anche avere,
certo.
No?
Ma anche l'Occidente è stato abbastanza a guardare, visto anche insomma gli interessi che ha con le relazioni energetiche rispetto all'Azerbaigian.
Ah sì, più che a guardare, insomma, se siamo a paesi come l'Italia. Pensiamo che oltre il 30% dell'export dell'Azerbaigian arriva in Italia. Stiamo a guardare, pensiamo che Leonardo ha già fatto le prime consegne di aerei all'Azerbaigian. Pensiamo che Fassino ha fatto un'interpretazione parlamentare perché si crede che ci siano già altri contratti di armi fatti da Leonardo, tutti per l'Azerbaigian in Italia. E l'Italia dà un contributo fondamentale a questa guerra e chi al momento attacca in questa guerra, come lo dà l'alleato del nostro governo, Orbán, una figura molto schierata da parte dell'Azerbaigian. E purtroppo ci sono altri invece, restano a guardare, sono stati a guardare per più anni, Francia e Germania, adesso sì, si sono un po' mossi, però voglio dire, avrebbero potuto muoversi ben prima, con effetti maggiori, invece sono stati alla finestra.
Quindi deriva un po' anche da questo la prudenza di Pashinyan ad avvicinarsi all'Occidente staccandosi dal CSTO, che lo lega alla Russia.
Non vengono date garanzie, anche no, si è parlato anche negli ultimi giorni di un accordo di deradiazione di visti, un po' di cose di sicurezza, ma non sono garanzie. E poi ricordiamo un'altra cosa di un altro paese che c'era lì vicino, no? Che è la Georgia. Ci ricordiamo, no? La Georgia, le garanzie che George W. Bush aveva dato alla Georgia, vi difendiamo noi della Russia.
Sì, sì, sì.
Anche lì la geografia conta, ovviamente gli altri paesi sono lì, la Turchia, l'Azerbaigian, la Russia, sono molto prossimi a questa zona, noi siamo lontani, lontani psicologicamente perché abbiamo una testa altrove, abbiamo una testa in Ucraina, abbiamo una testa in Palestina, Israele, no? Ma siamo lontani anche fisicamente da questa regione, in cui per carità c'è chi fa fastidi soldi, c'è, sono le risorse che ricordavamo prima, tanti di mezzo, però è lontano e non è facile tirarne la protetta, una ragione, non si.
Quello che colpisce per certi versi è come queste elite, nel caso specifico la famiglia Aliyev, poi siano assolutamente integrate in un sistema finanziario ombra, offshore, in cui a quanto pare tutti i capi di Stato o leader o autocrati finiscono per riversare il frutto, insomma, delle loro attività. Mi viene in mente una sorta di tacita complicità fra queste elite, sia quelle che apparentemente sono lì che difendono i cosiddetti valori occidentali, sia queste che provengono invece da delle democrazie si fa per dire, insomma, autoritarie o comunque di discendenza.
Sì, senza dubbio, quello è il punto, no? C'è una grande ipocrisia anche di fondo. Grande ipocrisia di fondo, perché ovviamente tutti poi fanno affari con gli Aliyev, la famiglia Aliyev può comprare, vendere immobili, spostare capitali in tutti i paesi, può comprare politici, come è capitato, no, con una sentenza anche legata a Volonté in Italia, vuol dire, e quanti altri non lo sappiamo, ma sappiamo. Nel mondo finanziario, nel mondo politico, anche nel mondo giornalistico, c'è stato anche uno scandalo addirittura per la BBC, per un documentario che è stato iniziato dall'Azerbaigian per pulire l'immagine, no, del paese. Sono tanti i legami di questa famiglia che è ben accetta ovunque. È una grandissima ipocrisia in realtà il fatto che da un lato li si condanni i diritti umani, ovviamente, quando li si condanna non è anche sempre, da un altro lato però questi diritti umani li odiano nel concreto, una famiglia al potere in realtà stringe mani di chiunque, da tutte le parti del mondo, Oriente e Occidente, purtroppo in quello non fa una grande differenza. C'è stato adesso, dopo l'Ucraina, un piccolo campanello d'allarme da parte di alcune cancellerie, timorose probabilmente, vedere nuove guerre che esplodono, no? Però too little too late, dice in inglese, no? Davvero troppo tardi, davvero troppo poco.
Con una cosa relativa all'Armenia, quanto si sta trasformando la società armena, che era piuttosto conservatrice, diciamo tradizionale, e teneva moltissimo a determinate questioni etiche, quanto si sta trasformando per riuscire a sopportare anche l'eventuale probabile cambiamento di costituzione che sta cercando di fare Pashinyan? Cioè, ci saranno resistenze forti oppure ormai non c'è più questa attenzione?
Ah, in Armenia, insomma, in questi anni in cui l'ho seguita sono state tantissime proteste. C'è stata una rivoluzione di velluta, ma prima di quella ci sono state tantissime ondate di proteste legate a privatizzazione delle pensioni, legate all'elettricità, ai prezzi dell'elettricità, legate a tante cose anche concrete. È una società che è stata molto dinamica da molti punti di vista. Ovviamente adesso c'è una grande sfiducia. C'è questo Pashinyan che ha perso molta credibilità, giustamente, anche perché ha fatto errori gravi, e questo non va dimenticato. Però c'è molto timore, ovviamente, da tante persone che se cade Pashinyan venga messo su un pupazzetto, ci sia una dittatura dietro l'angolo, per cui alla fine molti armeni, anche non entusiasti, tanti amici, tante persone che sono passate da un grande entusiasmo per Pashinyan a una grande freddezza. Però c'è il timore che ogni cambiamento possa portare a un tracollo in questo caso. E non è un timore infondato, oggettivamente, perché nell'opposizione armena, che è molto più conservatrice politicamente, anche xenofoba, anche contro gli antisemiti, anche con molto nazionalista in senso brutto, c'è un forte legame anche con Mosca. E chissà mai che gli venga in mente di fare un bel colpo di Stato e si svegliano come in Cile. Quello lo pensano molti almeni, me l'hanno detto. Per cui anche Pashinyan, pur non amato, pur in tante contraddizioni e debolezze che ha dimostrato, rimane una garanzia di una parvenza di normalità che comunque si respira ancora in Armenia.
Ci sarebbero settori sociali in grado di fare un golpe?
Più ci sono i militari e c'è la Chiesa, che sono molto schierati, molto con l'opposizione a Pashinyan, tanto per dire due gruppi di interessi che contano in tanti paesi. Soprattutto i militari non vanno totalmente d'accordo. Quando si ha i militari, i servizi che sono contro, quando si hanno vicini del genere, vuol dire non serve neanche un grande esercizio di fantasia a temere che venga cancellato tutto visto il momento, no? Quindi nonostante tutto l'Armenia rimane uno dei paesi nella zona in cui comunque le elezioni, soprattutto le ultime, erano state vere, c'è una possibilità di esprimere dissenso, di fare proteste, ci sono ancora delle garanzie che stanno in piedi, però quando? Quello non è un rischio concreto che si sta per aria, assolutamente.
Bene Simone, mi sembra che insomma abbiamo un po' sviscerato i punti fondamentali insomma di questo quadro, peraltro estremamente complesso con tanti attori. E noi ti ringraziamo del tuo intervento, a risentirci che probabilmente dovremo tornare sopra l'argomento.
Molto volentieri, a risentirci.
Buona serata, ciao.
Anche a voi, buona serata.